Oggi dobbiamo meditare un po' sulla vita di fede e anche sull'orazione quindi sulla preghiera che nutre la nostra vita di fede e anche sulla comunione dei santi che è una realtà della nostra fede. Allora io penso che indubbiamente c'è un motivo di fondo nel tempo liturgico che stiamo vivendo. Noi viviamo il mese di novembre, che è il mese nel quale tradizionalmente si prega di più esplicitamente per i defunti e anche, ecco, che è caratterizzato dalla festa dei santi, quindi, e dalla fine di tutto l'anno liturgico e quindi dalla meditazione sulle cose ultime, che pure è una dimensione molto importante della nostra fede, no? Del nostro credo nella comunione dei santi, diciamo, nel credo degli apostoli, credo e la comunione dei santi, no? E poi, ecco, quindi tempo liturgico, tempo. La penultima domenica dell'anno ci mette qualche visione, come dire, finale, no? Della storia, anche Gesù che torna per giudicare i vivi e i morti, e poi c'è anche la contingenza. Non possiamo dimenticare che in questo tempo tutti i mezzi di comunicazione, perlomeno del mondo occidentale, e non solo, e quindi tutte le persone sono molto colpite da queste stragi di Parigi, no? E forse sono molto colpite, come diceva qualcuno, perché indubbiamente sono persone comuni, potrebbero essere perfettamente i nostri conoscenti, no? Oppure potrebbe essere noi, no? Se fossimo là, se fossimo stati là in quella città. In quel ristorante, che so io, quindi è una violenza piena di odio, sicuramente con alcune finalità che sfuggono alla nostra comprensione, perlomeno quella più, così, più immediata, finalità di potere o di appunto di sopraffazione. Ecco, allora non so di. Ecco, allora in questo momento risuonano nelle nostre orecchie le parole del Papa di solidarietà, di considerazione che questo fatto non è neanche umano, no? Oppure l'invito dell'Arcivescovo di Parigi a cercare di pregare, di non farsi prendere appunto da reazioni. Insomma, analoghe, però, e allo stesso tempo ha raccomandato ai suoi parroci di seguire molto bene le indicazioni, insomma, della sicurezza. E quindi allo stesso tempo una reazione, come dire, di fede, di fede nella preghiera, per avere la forza da Dio per vivere questi momenti di preghiera per i defunti, di preghiera per i familiari e così. Anche l'Arcivescovo di Milano, per esempio, noi che siamo qua a Milano, ha dato questa indicazione per tutte le chiese, per tutte le messe, una ben precisa preghiera. E lui diceva nel suo comunicato: ecco, la preghiera non vuol dire, come dire, estraniarsi, no? Anzi, vuol dire mettersi ancora più dentro e poi cercare quella logica di conversione personale. Quindi in qualche modo c'è la convinzione di fede che il nostro piccolo contributo di preghiera, il nostro piccolo contributo di conversione, di bene, le piccole cose buone che possiamo fare ogni giorno, sono forti, sono vere, no? Sono valide. e possono contrastare il male, anche se evidentemente il male ha tutta una sua potenza che si manifesta, no? Per cui io penso che la nostra fede viene messa in difficoltà da un certo punto di vista, ma viene anche provocata a pensare che il Signore lascia proprio per una sua decisione, no? Questi sono tutti atteggiamenti di fede da parte nostra anche nel valore della parola di Dio, no? Lascia che cresca il grano insieme alla zizzania, no? Lascia in qualche modo che anche il male possa avere il suo sviluppo. Non interviene lo fa probabilmente moltissime volte e noi forse non ce lo accorgiamo, ma non sempre, non per impedire qualunque tipo di male, perché veramente lascia che le persone siano libere e poi dopo evidentemente attiva tutta la sua provvidenza perché dal male nasca il bene, no? Per cui ecco, io ho intravisto, poi non ho avuto tempo di leggere, no? Che qualcuno parlava o diceva di tanti episodi di solidarietà. Per esempio, ho già intravisto quel giornalista che stava filmando, poi è corso giù per aiutare una persona, per salvare un ferito, ed è stato lui a sua volta ferito. Quindi, come dire, ha rinunciato allo scoop di quel filmatino che stava facendo col suo iPhone per salvare una persona e poi ci ha pagato un po' di persona e chissà quante di queste cose sono accadute, come sempre quando ci sono gravi tribolazioni, gravi tragedie, gravi problemi, poi insieme al grande male nasce un grande bene. E noi, ecco, cerchiamo di applicare la fede anche su queste vicende che accadono e che ci accadono molto vicino e a volte richiedono una fede eroica, no? Perché ci sono, e sicuramente anche adesso, come ci sono state in situazioni del passato ancora più gravi come numero, no? Persone che si chiedono, ma Dio dov'è? Dio dove sta? La nostra fede risponde così, no? Cioè che Dio è lì, e Dio è lì presente, Dio è vicino, Dio è Gesù Cristo che si lascia ancora una volta in qualche modo crocifiggere, no? Da questa violenza, fra l'altro dimostrando in questo modo che lui è totalmente diverso, no? Da questi kamikaze, cioè proprio è l'opposto, nel senso che lui, Gesù, intanto no, non si procura la morte, no? Ma accetta, ammette che qualcuno lo catturi, lo prenda. Vi ricordate quell'episodio del Vangelo di Matteo? Se ricordo bene, poi adesso posso sbagliare, cioè dell'Evangelista, ma sono io, no? E allora ecco, tutti cadono a terra, no? E per significare che Gesù dà la vita perché decide che lo possano catturare, no? A Nazareth, quando lo portano sul ciglio del monte, della rupe per buttarlo giù, non lascia che lo buttino giù. Quindi Gesù, tu passi in mezzo a loro con un potere soprannaturale, per cui sei tu che decidi che ti prendono, tu sei più potente, tu sei più forte. Tu dici a Pilato, potrei, no, dire a mio padre che mandino 12 legioni di angeli, no? Dice a Pilato, proprio questo numero tipico dell'esercito romano, usa il termine legione che lui poteva capire, lui che era un militare, un capo di militari, e E Pilato rimane molto colpito. Cioè, Gesù avrebbe potuto dire: manda, Padre mio, 12 legioni di angeli. Ma noi sappiamo che Pilato non lo sapeva, che poche ore prima, la sera prima, aveva pregato nell'orto degli ulivi, nel Getsemani, e aveva sofferto la sofferenza nella previsione, no? Che avrebbe sofferto della cattura, dell'umiliazione, della morte, e poi ancora di più tutto il peso dei peccati di tutti gli uomini, fra cui i peccati che provocano le stragi oggi o ieri. Le stanno provocando adesso, noi ce le abbiamo molto vicine, ma effettivamente qualcuno ha notato: beh, in Siria queste cose accadono, no? O anche sono accadute in Libano recentemente. E se sono un po' più lontane, noi soffriamo un po' di meno perché, così, per questa limitatezza umana che abbiamo noi della vicinanza geografica o culturale. Però queste stragi accadono e dietro a queste stragi, a qualunque omicidio, e anche cose minori che vanno contro l'uomo, no? C'è un peccato, no? Che va contro Dio. A maggior ragione se uno lo fa, ecco, anche cioè, citando il nome di Dio. Ma tutti questi peccati Gesù li ha sofferti in quell'orto degli ulivi, no? Li ha sudato sangue e poi li ha espiati in quanto possibilità generale. Poi ciascuno deve convertirsi personalmente per ottenere questo perdono di Dio, deve chiederlo, no? Sulla croce. E quindi non aveva voglia di chiedere appunto al Padre di che mandasse le 12 legioni di angeli. Lui stesso aveva detto al Padre aveva detto: sia fatta la tua volontà e non la mia. Se puoi che passi questo calice, no? Questa sofferenza. Però, ecco, in un altro momento nel Vangelo diceva: per questo sono venuto perché per ricevere questo battesimo nel progetto di Dio c'era l'accettazione di questa violenza su suo figlio, e che è l'unica consolazione che può avere, io penso, non so, un padre, una madre, un fratello, una sorella, un parente, un fidanzato, ecco, di una persona uccisa così senza motivo, ma anche questo anche in altri casi, no? Altri casi anche di morti che accadono per malattia, la consolazione è guardare Cristo crocifisso, è l'unica parola che salva. E tutto questo è attivare la fede per comprendere ciò che umanamente è incomprensibile. Che però traccia tutto un filo così negativo in tutta la storia degli uomini, fin da Caino e Abele. Però noi esercitiamo la nostra fede e la rafforziamo nella preghiera quando pensiamo, eppure noi vogliamo metterci insieme alla preghiera di Gesù nell'orto degli ulivi e contribuire al suo sacrificio per la salvezza del mondo e quindi anche per portare avanti nel mondo quella scia di bene, quel fiume di pace, come un fiume di pace, viene detto dalla scrittura, l'azione di Dio e l'azione dei giusti, come un fiume di pace, che trabocca e come fa il Nilo nel deserto che lo rende poi fecondo, no? Rende quelle terre feconde, l'acqua che trabocca, così è l'azione di Dio. E noi possiamo contribuirvi con l'esercizio della fede, che a volte può essere veramente cioè fortissimamente dura, perché è lacerante, perché la nostra umanità si ribella di fronte al male, di fronte al dolore. E allora la fede che il bene può vincere sempre, che alla fine del tempo il Signore appunto farà in modo che i suoi angeli raccolgano tutto e terrà solo il grano, e la fede che la preghiera può riparare al male, come quella di Gesù nell'orto degli ulivi. Tutto questo forse il Signore ci chiede quando, per un motivo così storico, sociale, oppure per un motivo più personale, familiare, invece il torrente invece del dolore, no? Trapassa il nostro campo, il nostro podere, la nostra vita. E io penso che appunto come San José Maria di fronte appunto a quelle vicende così drammatiche della guerra civile o di altri della Spagna degli anni 30 o della guerra mondiale che c'era allora, e lui addirittura pensava, cioè collegava quei grandi mali quella la sua vocazione, quello che il Signore gli aveva chiesto di seminare perché potesse germogliare sulla terra, in tutte le nazioni, quel seme che il Signore gli aveva dato, quindi quella convinzione che tutti siamo amati da Dio, che tutti siamo chiamati da Dio a partecipare della sua vita soprannaturale, da partecipare della vita della Trinità, tutti quanti noi, e che questo può far diventare la terra di nuovo un giardino, come quello terrestre. Certo, implica da noi, richiede da noi una lotta continua contro il male che può allignare dentro di noi, che allinea dentro di noi. Quindi non è solo la preghiera che salva, ma anche la lotta contro il male che c'è dentro di noi. E allora è lì che attiviamo la fede, perché uno dice, ma cosa può la mia piccola lotta per sconfiggere, non so, ecco, no? E un l'astio, il rancore o l'inimicizia o la maldicenza nella mia vita, cosa può contro questi grandi mali, no? Grandi poteri che immettono la guerra nel mondo. Eppure lì si esercita la nostra fede. Credo, Signore, che tu puoi, secondo il tuo disegno. Accetto il tuo disegno, c'è anche nella fede un'accettazione del disegno di Dio, una docile e umile accettazione di un disegno che ci sovrasta, di cui non conosciamo, diciamo, la scansione dei tempi, le modalità per salvare il mondo. E accettiamo che il Signore, come vuole Lui, colga quel mio piccolo bene che posso fare a quella persona che mi è vicina, a quella persona che mi chiede un aiuto, e che quindi affoga questo bene, questo piccolo bene, questa quantità enorme di male. Ma sì, perché tu, Signore, puoi moltiplicare il mio piccolo bene, come hai moltiplicato i pani e i pesci di quel bambino. Di quel bambino, pensate, un piccolo bambino che meno male aveva pensato, si era portato da casa il pranzo al sacco, no? Uno dei pochi che era stato previdente, o la cui mamma aveva detto: pigliati sti 5 pani, questi 2 pesci, che poi magari, cioè, devi stare dietro a Gesù per molti giorni. Vai pure con questi pani e questi pesci. E Gesù prende queste piccole cose che nascono dall'atteggiamento materno di una persona attenta e previdente sul futuro e del suo figlio, e dà da mangiare a 5.000 persone, e senza contare le donne e i bambini, grazie alla segnalazione del suo discepolo, del suo apostolo Andrea, che però non dice: ma che cos'è tu questo per tanta folla, no? Eppure io credo, Signore, anche se non vedo, La fede è, credo anche se non vedo, e beati voi, beati coloro che crederanno senza aver visto. E anche se non vedo il risultato di questo bene, perché poi noi subiamo anche questa prova, anche se il Signore nella sua bontà ci fa vedere la Chiesa che cresce, anche se in questo momento forse storico, la Chiesa cresce soprattutto in zone lontane da noi, no? La Corea, l'Africa, l'Asia. Però cresce di numero, no? Credo, tu ci fai vedere, ma a volte non vediamo e dobbiamo credere lo stesso. Ci chiedi di credere senza vedere. Come dice Gesù a Tommaso, tu hai creduto perché hai visto, perché hai toccato con mano. E Gesù sicuramente ha voluto incontrarlo per dare a noi un conforto, a volte, cioè, vi basti di aver visto insieme con Tommaso la mia carne risorta. Questa è la risurrezione di Cristo che vince la morte, che ha vinto già la morte, quindi la morte non dirà l'ultima parola. E quindi, ecco che i cristiani sono chiamati a dare anche questa testimonianza che noi non ci sentiamo in grado di dare perché non pensiamo di esserne capaci, ma di non aver paura della morte per dare la vita, o non aver paura della morte per testimoniare la fede, non aver paura della morte, no? Questo io lo dico, non sono assolutamente capace, sappiamo che il nostro Signore Gesù Cristo ci dà la grazia quando, per esempio, qualcuno è chiamato al martirio, quindi dà la grazia, perché dà questo dono soprannaturale al di sopra di tutte le nostre forze umane. E noi crediamo e preghiamo per alimentare la nostra fede. E nel discorso che il Papa ha fatto a Firenze, l'ha fatto evidentemente, ecco, prima di questi ultimi fatti, comunque alla Chiesa italiana, anche lì ci dice, per esempio, tre sentimenti, no? Ci suggerisce tre sentimenti: l'umiltà, il disinteresse e la beatitudine, tre sentimenti. E anche qui si attiva, se noi ci mettiamo a coltivare questi sentimenti di Cristo, in parte da me che sono umile di cuore, e il disinteresse totale per sé, perché Gesù cerca il nostro bene anche a scapito della sua stessa vita, e poi quello della beatitudine. Tre sentimenti di Cristo ci suggerisce, tra tanti che avrebbe potuto dirci, no? Sentimenti di Gesù, che San Paolo suggerisce ai Filippesi che abbiano dentro di loro questi sentimenti di Gesù. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù, che appunto non ha considerato un tesoro geloso l'essere come Dio, ma si è annullato, no? La kenosi ex in animis semel ipsum, cioè si è lasciato svuotare, no? E quindi noi, cioè, come coltivare questi sentimenti, che anche questi vanno contro la immediata visione terrena delle cose, quella umana, quella egoistica. Il primo sentimento è l'umiltà: ciascuno di voi con tutta umiltà consideri gli altri superiori a se stesso, e questo è un messaggio preciso, dice il Papa. L'ossessione di preservare la propria gloria, la propria dignità, la propria influenza non deve far parte dei nostri sentimenti. Dobbiamo perseguire la gloria di Dio e questa non coincide con la nostra. La gloria di Dio che sfolgera nell'umiltà della grotta di Betlemme o nel disonore della croce di Cristo, che ci sorprende sempre, ci sorprende perché non fa parte del nostro pensiero con le categorie umane sfugge, è il contrario di quello che diremmo noi, che faremmo noi, che penseremmo valido per un essere umano. Eppure lui attraverso questo svuotamento di sé ci riempie. E in questo modo che lui sconfigge quell'orgoglio, quella pienezza di sé sbagliata che poi porta anche alla violenza, alla sopraffazione. E poi ci dice il disinteresse, un altro sentimento di Cristo che dà forma all'umanesimo cristiano. Mi viene in mente che Cardinal Scola, proprio nella preghiera di oggi per le vittime, i feriti e i familiari di Parigi, diceva: dobbiamo, oltre a pregare, poi coltivare, noi sperare in quest'epoca di grande cambiamento. Anzi, il Papa dice un cambiamento d'epoca, non è un'epoca di cambiamento, è un cambiamento d'epoca. Allora, il cristiano è chiamato a vivere questo nuovo umanesimo innestato in Cristo Gesù, e siamo chiamati anche noi a questo. No? Il Papa suggerisce anche questo sentimento, poi tanti altri li possiamo, diciamo, lo stesso noi coltivare e suggerire. Ciascuno non cerchi l'interesse proprio, ma anche quello degli altri, dice sempre ai Filippesi San Paolo. E dunque, più che il disinteresse, dobbiamo cercare la felicità di chi ci sta accanto. Ecco, questo è come per noi è come un leitmotiv, può essere come un motto quotidiano, una giaculatoria perenne, no? Cercare la felicità di chi sta accanto a noi. Fare felici chi sta vicino a noi, e così creiamo quell'umanità nuova innestata in Cristo Gesù, che in qualche modo, magari non con successi straordinari esterni, visibili, forse a volte sì, può vincere il male con il bene. E l'umanità del cristiano è sempre in uscita, non è narcisistica, autoreferenziale. Quando il nostro cuore è ricco ed è tanto soddisfatto di sé stesso, allora non ha più posto per Dio. Evitiamo, per favore, cita Evangelii Gaudium, di rinchiuderci nelle strutture che ci danno una falsa protezione, nelle norme che ci trasformano in giudici implacabili, nelle abitudini in cui ci sentiamo tranquilli. E ci sono molto profonde queste parole del Papa, molto utili per ciascuno di noi, ciascuno poi le deve adattare alla sua situazione. E in effetti no, andiamo verso l'altro, non usciamo, ecco, da queste norme o abitudini che ci danno falsa protezione e ci trasformano in giudici implacabili, perché io lo vivo bene, gli altri no, allora li giudico, li condanno, questo non va bene. Il nostro dovere è lavorare per rendere questo mondo un posto migliore e lottare. La nostra fede è rivoluzionaria per un impulso che viene dallo Spirito Santo. La nostra fede è rivoluzionaria, dice il Papa. Dobbiamo seguire questo impulso per uscire da noi stessi, per essere uomini secondo il Vangelo di Gesù. Qualsiasi vita si decide sulla capacità di donarsi. È lì che trascende se stessa e arriva a essere feconda. Siamo chiamati a superare noi stessi, a donarci, ciascuno nella sua situazione, anche con i suoi limiti, non, anche a volte di salute, di età. Però ciascuno di noi può trovare il modo di donarsi. A volte è un modo, come dire, che può sembrare un po' negativo. Non faccio qualcosa che dà fastidio agli altri, perché voglio la loro felicità. E poi, effettivamente, a proposito di felicità, l'ultimo sentimento che il Papa segnalava a Firenze qualche giorno fa, a tutta la Chiesa italiana, è quello della beatitudine. Il cristiano è beato, ha in sé la gioia del Vangelo. Nelle beatitudini il Signore ci indica il cammino, percorrendolo noi esseri umani possiamo arrivare alla felicità più autenticamente umana e divina. Gesù parla della felicità che sperimentiamo solo quando siamo poveri nello spirito. Per cui se anche, per esempio, queste vicende pubbliche del nostro mondo, della nostra società, della nostra civiltà ci feriscono e ci privano, ecco, noi ci possiamo riempire di Dio per avere la sua forza. Per i grandi santi la beatitudine ha a che fare con umiliazione e povertà, ma anche nella parte più umile della nostra gente c'è molto di questa beatitudine, quella di chi conosce la ricchezza della solidarietà, del condividere anche il poco che si possiede, la ricchezza del sacrificio quotidiano di un lavoro, a volte duro e mal pagato. Noi, che forse facciamo parte di questo, di questa gente, di questi credenti normali, semplici, che hanno un lavoro a volte duro e mal pagato, ma svolto per amore verso le persone care. E anche quella delle proprie miserie, che tuttavia vissute con fiducia, questo è molto bello questo punto, no? Con fiducia nella provvidenza e nella misericordia di Dio Padre, alimentano una grandezza umile. Ma che bello! Ma che bello! Quindi la povertà anche di un lavoro che magari non è riconosciuto tanto, è un lavoro nascosto. La povertà di questo lavoro ci rende poveri in spirito e quindi beati, felici, stiamo vivendo per gli altri. E anche le nostre debolezze, le nostre miserie vissute nella fiducia nella provvidenza. Non facciamo noi tutto, non arriviamo a tutto, non arriviamo a pochissimo, arriviamo a una piccola cosa, con l'aiuto di Dio sempre. A una piccola cosa che può essere moltiplicata dalla grazia di Dio e dal suo intervento, come i pani e i pesci. Le beatitudini che leggiamo nel Vangelo iniziano con una benedizione e terminano con una promessa di consolazione. Ci introducono lungo un sentiero di grandezza possibile, quello dello Spirito. E quando lo Spirito è pronto, tutto il resto viene da sé. La beatitudine è una scommessa laboriosa, fatta di rinunce, ascolto, apprendimento, i cui frutti si raccolgono nel tempo, regalandoci una pace incomparabile. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Prima il Papa ha detto, certo, se noi non abbiamo il cuore aperto allo Spirito Santo, sembreranno sciocchezze, perché non ci portano al successo. Per essere beati, per gustare la consolazione dell'amicizia con Gesù Cristo, è necessario avere il cuore aperto. Quindi proviamo, Gesù, con la tua grazia, con l'aiuto della Madonna, a rinunciare al successo, che può essere anche un successo nel lavoro, un successo nel consenso degli altri, un successo nella vita spirituale, un successo anche nel nostro apostolato. No, no, rinunciamo, lo mettiamo nelle mani di Dio, affidiamo a te il poco che riusciamo a fare per essere beati nella nostra povertà. Umiltà, disinteresse, beatitudine. Gesù, il Papa, ci ha segnalato questi tre tuoi sentimenti. Noi vogliamo con fede e nella nostra preghiera cercarli, meditarli e desiderare di viverli con l'aiuto, con il tuo aiuto, con l'aiuto dello Spirito Santo, con l'aiuto di tua Madre Santa Maria.